Sabaudia, 1 luglio 2000, ore 8:10. Nicola, mamma, non ti accorgi che non ti lascio un minuto sola? Vai in pace. Hai paura? Non sai che non sono soltanto puro spirito, ma sono soprattutto in possesso di un corpo reale, fisico, che tu stessa hai ricostruito con le tue stesse cellule? Ascoltami, mamma. A conferma di quanto mille volte ti ho ripetuto che io sono connaturato a te. In un rapporto viscerale solo questo canale, voluto da Dio Padre, è esente da interferenze del nemico. E te lo conferma Padre Raffaele quando implora con ardore il mio aiuto. Ti illuminerò sui vari passaggi che solo ora non puoi mettere in dubbio perché hanno avuto conferma. L'eterno predatore teneva sotto controllo un pesce grosso, ben pasciuto. Padre Raffaele, che sollecitava la sua insana sete di possesso. Ma esso gli sfuggiva perché attingeva forza di implorazione all'amore unico. Ma la sua costanza è proverbiale ed aspettava il momento buono. Si è servito proprio del suo impulso di correre in aiuto dei più piccoli e con astuzia perfida ha preso nella sua rete pesciolini che servivano solo da isca. Vi è riuscito? Solo in parte. Ma attraverso una sofferenza che ha coinvolto te e tantissime anime a noi care, soprattutto lui, Padre Raffaele. Ma quante anime che aspettano il suo aiuto, specialmente sacerdotali. Lui, il nemico di sempre, è stato definitivamente sconfitto da colei che con il suo sì ha redento la umanità di tutti i tempi. Sabaudia, 10 luglio 2000, ore 6:45. Nicola. Mamma, ti meravigli come arrivo a te superando difficoltà solo per voi insormontabili di ordine pratico come foglie e busta che ti occorrevano per scrivere al Santo Padre, mentre commossa ti unisci a lui che implora pietà per i peccatori di tutti i tempi, carcerati del Regina Celi o omosessuali che sfidano Dio in corteo per le vie di Roma. Ma adesso scrivi con semplicità. A Sua Santità Giovanni Paolo II, con amore di figlia e con umiltà di fede, chiedo aiuto perché si realizzi il desiderio della nostra mamma dolcissima che vuole Nicola, il suo capolavoro di grazia, al più presto sugli altari. Il suo corpo risiede nel cimitero di Sabaudia, aspetta di essere riesumato davanti all'autorità della Chiesa di Cristo perché sia palese la sua perfetta integrità, non più le cicatrici dei vari interventi che il medico, che in quei 6 mesi il dottore Berloco ancora vivente, è pronto a testimoniare. Io, la mamma, 85enne, chiedo aiuto allo Spirito Santo e a una fede umile e che si compia la perfetta volontà di Dio. Roma, 14 luglio 2000, ore 3:20. Nicola. Mamma, è troppo rapida la successione degli avvenimenti che si susseguono nello scorcio di questa tua lunga vita e tu fai fatica a coglierne frutti e luci. Ma vai avanti. È l'epilogo che conta. Hai gioito fino allo spasimo davanti al televisore che ti mostrava Papa Wojtyla Regina Celi che faceva il giubileo con i detenuti mentre uno di loro, a nome dei suoi compagni di sventura, emozionatissimo, porgeva al Santo Padre il suo benvenuto. Ancora più commossa quando il giorno appresso hai sentito dalla radio la morte di quello stesso detenuto che aveva reso testimonianza della sua conversione, accettando con spirito di purificazione il resto della sua lunga pena. Il Santo Padre, visibilmente commosso, in quel momento ha implorato l'infinita misericordia di Dio che, a differenza della giustizia umana, tutto gli ha condonato e l'ha reso degno della gloria del paradiso. Non dimenticare, mamma, che lo stesso si è verificato per il ladrone pentito. Mentre Gesù si apprestava a liberarci dalla nostra morte, esclama: oggi sarai con me in paradiso. E tu, mamma, che negli ultimi istanti di Margherita hai assistito al suo trapasso, mentre Gesù, servendosi della tua stessa voce, ripetiva anche a lei: oggi sarai con me in paradiso. Solo dopo, un po' impaurita e meravigliata, hai compreso il valore della tua umile preghiera che, fusa con l'implorazione di Gesù al Padre, in un attimo liberava quell'anima dalla pena eterna. Anche te, liberava dalla mancanza di amore iniziale che aveva determinato il suo graduale allontanamento da Dio. Alla gioia che ha investito lo spirito del Santo Padre, alla notizia del decesso del detenuto che lui aveva tanto amato appena il giorno prima, risponde un'eco dolorosa. la sfida a Dio Padre del corteo degli omosessuali. Mentre con fermezza condanna il peccato che in tutte le svariate forme ferisce l'amore di Dio Creatore, supplica ancora con più ardore la sua misericordia che lascia cadere su quei poveri dementi al grido del figlio suo: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Sabaudia, 25 luglio 2000, ore 11:05. Nicola. Mamma, ieri hai portato a termine una telefonata urgente che avevi recepito attraverso una mia sollecitazione a Monsignore Renato, parroco di Santa Maria Goretti. Hai notato in lui una certa disponibilità. Domani Luciana porterà a termine l'incarico di consegnare a lui i libri che gli hai mandato. Intanto, a testimonianza del mio seguirti passo passo, ti giungono conferme e luci che sollevano il tuo spirito e rinfrancano il tuo operare. Sei nella verità, mamma, non dubitarne mai. Le conferme che ti arrivano da Maria Santissima sono io stesso che le ottengo per te perché accrescano la tua fede. Ti voglio bene, tanto bene. Sabaudia, 25 luglio 2000, ore 12:30. Nicola, scrivi pure, io confermo. Mio caro Giuseppe e cara Francesca, è da più di un mese che avevo iniziato a scrivervi, lettera che poi non ho portato a termine perché non stavo bene. Adesso però eccomi a voi, miei cari amici, specialmente a Giuseppe, a cui avevo chiesto una testimonianza succinta della sua vita, che il Vescovo di Latina riteneva importante per il prosieguo della beatificazione di Nicola. Giuseppe, ti riesce difficile mandarmela? Non hai mai scritto niente della tua vita così interessante, con risvolti così importanti, che hanno unito la mia famiglia alla tua per lunghissimi anni, con un affetto che il tempo non ha mai spento? Lo so, gli anni si ammucchiano sulle nostre povere spalle, ma il ricordo dei tempi passati è sempre vivo. Avremo ancora la gioia di rivederci? Il nostro Dio veglia su di noi e a Lui solo diciamo grazie, mio Gesù di Nazareth. Dovevo andare anche quest'anno in Israele, ma non stavo bene. Ci sono andati Anna, la moglie di Filippo, con la figlia Elena, e mia figlia Laura, con il figlio Francesco, che vuole farsi sacerdote. Con Francesca e le tue figliole ti abbraccio con tanto affetto. Pina. Sabaudia, 2 agosto 2000, ore 8:50. Nicola, mamma, lo so, sei stanca, tanto stanca. Vorresti essere al passo con i miei suggerimenti, ma ti trovo impotente, vuota e ti chiedi come farò ad andare avanti. Ma il tuo Gesù ti incalza, quello stesso Gesù che si è rivelato a te col nome di Gesù di Nazareth. Allora non sapevi neppure dove fosse Nazareth. Poi la madre te ne ha rivelato il luogo, ti ha portato a rivivere con lei il mistero dell'uomo Dio quasi alla fine dei tempi, perché nessuno restasse escluso da questa consegna al Padre. Padre, ho fatto la tua volontà, ora essi sono tuoi. Non allontanarli da te, perché tutto ho saldato del loro debito di peccato. Nessun peccato fosse più schifoso, lasciato non riscattato nella mia tremenda passione. Ora essi sono liberi di aderire o rifiutare il tuo amore. Nicola, amore mio, mi rivedo nei mille avvenimenti della mia lunga vita. È lo stesso specchietto retrospettivo che tu hai chiesto a Giorgio Frongia, come dono perché la venuta del Cristo risorto sia fonte di luce e di gioia. Sostienimi, affinché nel ricordo io sia fedele fino allo spasimo, niente tacendo, di quanto tu mi hai donato, di quanto io ti ho negato. I ricordi vivi si accavallano in mille episodi e mi chiedo come ho fatto a dimenticarli. Persone e cose si alternano, scompaiono, chiudono spazi, ricompaiono come a dirmi: ci siamo anche noi, ti abbiamo aiutato a superare quella prova, anche noi abbiamo costituito una fetta della tua vita. Sono quasi alla fine, all'epilogo del mio ciclo naturale ed attendo Gesù che viene. Le lacrime scendono abbondanti e i miei occhi bruciano perché hanno troppo pianto. In quei libri che tu, mio Gesù, mi invitavi a scrivere c'è tutta una storia umana e divina che fa capo a te. Ogni contorno, ogni episodio inserito in quel momento storico trova oggi la sua attuazione pratica ed è il carisma della verità. Niente può essere messo in dubbio perché tutto è passato al vaglio della storia che ne ha confermato la veridicità. I frutti Sono sterpi secche che aspettano il padrone della vigna perché li bruci. No, è Gesù stesso che consola il mio cuore titubante e stanco. Piccola mia, hai combattuto la tua battaglia fatta come tutte le battaglie di vittorie e sconfitte. Ora riposa nel mio cuore che si offre a te come dimora. In esso troverai ristoro, conforto. Sei sempre il mio piccolo tabernacolo vivente. E come c'è mia madre, non ti abbiamo lasciata mai sola, il tuo Gesù di Nazareth. Nicola mio, è proprio vero. I tempi sono tuoi e solo quando il Padre te ne dà l'assenso, la vostra luce spezza le tenebre fitte che ci opprimono. Anna, tempo fa, mi aveva dato un articolo ritagliato dal giornale a cura di Marcello Veneziani e la donazione degli organi rischia di diventare una beffa. In esso l'articolista rivolto al Papa chiede lumi sulla resurrezione dei corpi. Leggo con un interesse molto relativo, ma ad un tratto mi sovviene di avere detto a Sua Eccellenza Peci, l'allora vescovo di Latina, che sarà lo stesso uomo a testimoniare l'esistenza di Dio. È questo Nicola che continuamente mi conferma la sua presenza reale di risorto in possesso dei doni naturali, preternaturali, soprannaturali, testimone vivente che opera e corre in aiuto di tutti coloro che lo invocano. Le testimonianze che continuamente mi arrivano sono tantissime, spazzano dubbi. Nicola si erge figura radiosa a rendere gloria a Dio l'Onnipotente, a Maria Santissima che tutto ciò ha voluto realizzare, facendo di lui il suo capolavoro di grazia, mentre io, attonita, chiedo perdono per la mia incredulità e dico il mio osanna di grazie perenne al mio Signore che tutto questo ha realizzato attraverso il sacrificio del suo prediletto figlio Gesù. Sabaudia, 3 agosto 2000, ore 8. Nicola, mamma, sei piena di gioia. La verità che da tanto tempo, in mille modi, attraverso tantissime occasioni che io stesso determinavo, non era riuscita a scalfire la tua corazza di presunta umiltà. Ieri, finalmente, ha trovato spazio libero nel tuo cuore. Un giorno oramai lontano avevi detto al vescovo Pecile che sarebbe stato l'uomo a rendere testimonianza di Dio ed hai accennato che sarebbe stata l'Eucaristia a testimoniare la risurrezione dei corpi. Come nella transustanziazione alle parole del sacerdote, la materia, costituita dal pane e dal vino, si trasforma nel corpo e nel sangue dell'uomo Dio, vivo e vero, per non morire mai più, così sarà alla risurrezione dei corpi nell'ultimo giorno. Erano flash che il mio spirito ti suggeriva e che il vescovo recepiva, anche se fra le foschie della umanità vostra, ma che oggi rendono conferma e aprono orizzonti ancora più vasti. Io, Nicola, sono il vivente, sono accanto a voi. Opero come tu operi, come ciascun uomo non ancora morto opera, ma io un giorno sono morto. E da testimonianza di questo c'è un corpo nell'oculo del cimitero di Sabaudia. Ma quello stesso Nicola ha vissuto per 31 anni. E un giorno dell'agosto del 1985, precisamente il 28, alle ore 11 e un quarto, si staccò dalla vostra realtà umana per vivere un'altra realtà, quella ultraterrena. Oggi è tornato per dirvi: sì, sono io. E come a Tommaso, che non credeva al racconto degli altri apostoli e delle donne che annunciavano la resurrezione di Gesù, dice loro: se non metto la mia mano nel costato e il mio dito nelle sue piaghe, non crederò. Anche a ciascuno di voi dirò: sono io, Nicola. Con tanta insistenza ho chiesto che il mio corpo fosse riesumato a testimonianza della sua integrità, ma la mia voce è rimasta senza risposta. Poco tempo fa ti ho fatto scrivere che avresti assistito a qualcosa di eclatante, un corpo già morto a confronto di un corpo resuscitato, il mio, presente ai vostri stessi occhi. Sabaudia, 3 agosto 2000, ore 18. Sabaudia, 3 agosto 2000, ore 18. Carissimo Don Renato, la sua del 10 luglio mi ha raggiunto a Sabaudia dove trascorro un periodo di necessario riposo. Le sue espressioni di intima partecipazione di spirito ai messaggi del mio amico Nicola mi hanno dato conforto in un momento di dura prova. Nicola cavalca il vento dello Spirito Santo ed a stento riesco a stargli dietro. Vedranno la luce gli ultimi messaggi relativi al periodo posteriore a quelli già pubblicati nel sesto volume? Non so. Sono così stanca. Intanto le suggerirei, se ancora il libro, di rileggere il messaggio del 13 febbraio 96 sulla risurrezione di Gesù ed anche di Nicola, tema trattato 2 giorni fa con chiarezza impressionante. Allora non avevo capito niente. E su era risposta al vescovo Peci, del quale Nicola mi aveva detto di dirgli che sarebbe stato lo stesso uomo a testimoniare l'esistenza di Dio e la risurrezione dei corpi attraverso l'Eucaristia. Se lei desidera altri libri, io posso fargliene avere. E diffonderli apre sempre nuove vie alla conoscenza. Mi ricordi nell'offerta del sacrificio. Pina Reina. Sabaudia, 12 agosto 2000. Nicola. Mamma, rallegra il cuore di questo mio fratello che ti chiede un messaggio tutto per sé. Trascrivo il messaggio di Gesù a Salvatore. Gesù. Salvatore. Piccolo fiore del mio amore cresciuto e bagnato dalla rugiada della sofferenza e del dolore della tua e mia figlioletta. Gioisci e spera, perché grande è il dono che mi fai, il tuo Gesù. Sabaudia, 14 agosto 2000. Nicola, confermo ogni parola che tu scrivi perché parte dal cuore del tuo Gesù. Reverendo Don Silvio, ha conosciuto padre Raffaele Crivello dei Servi di Maria, il quale per espresso desiderio di Maria Santissima e l'asse portante nella beatificazione di mio figlio Nicola, morto il 28 agosto 1985. Mio figlio si è offerto vittima di espiazione per la umanità intera e per la famiglia, ed è vittima e sacerdote. Le anime indispensabili a questo disegno di amore del padre, che realizza il suo disegno nel Cristo risorto, oppongono resistenza. Hanno bisogno anche di lei. Può aiutarmi? Lei sa bene che noi ancora viventi siamo facile preda dell'invidioso, ma la comunione dei santi è in atto, guidata da Maria Santissima, di cui Nicola è capolavoro di grazia. La ringrazio vivamente per l'attenzione e l'ascolto, pregandola di unirmi nella sua offerta sacerdotale. Pina Reina. Sabaudia, 22 agosto 2000, ore 18. Nicola. Mamma mia, non ti allontanare dal nostro amore e dalla nostra luce, perché ti sono assolutamente necessari. La tua gioia davanti alle immagini delle folle enormi di giovani che pilotate da Papa Wojtyla festeggiavano il meeting della gioventù, ce l'hai ancora nel cuore ed aprono l'animo alla speranza. Avete proprio bisogno di fissare il vostro ricordo in quelle scene in cui un papa vecchio e stanchissimo si trasformava come per incanto in un boy scout e si fondeva con la giovinezza prorompente dei giovani e li trascinava nelle zone più alte dello spirito. Sembrava tutta magia, meglio un sogno magico dove lo Spirito Santo irrompeva impetuoso, rendendo perfettamente logico ogni atto, una testimonianza fatta da giovani provenienti da parti così diverse del pianeta. Questi ricordi si riallacciano ai tanti altri di questo meraviglioso nuovo millennio così ricco di misericordia del Padre. Il Giubileo ne sintetizza l'azione di grazia che in Gesù morto e risorto ne conferma la verità. Sabaudia, 30 agosto 2000, ore 11:05, compleanno di Padre Raffaele. Nicola, mamma, Padre Raffaele, eri piccino come Gesù bambino. E la tua mamma felice ti stringeva al suo cuore. Poi ti ha affidato ad un'altra mamma che ti ha stretto al suo cuore. Lei non ti ha lasciato mai più. Anche io ti stringo al mio cuore e ti dico che ti voglio bene. Buon compleanno. Pina. Sabaudia, 31 agosto 2000, ore 11. Nicola. Sì, mamma, ancora una volta torna sul tappeto a turbare le coscienze. La donazione degli organi sì, donazione degli organi no, trapianti sì, trapianti no. Già da molto tempo te ne avevo ampiamente parlato e precisamente il 6 marzo del 94, il 7 marzo del 94, il 9 marzo del 94 ed Alberto aveva spedito i miei messaggi a tutte le diocesi italiane ed ai vari quotidiani perché ne prendessero conoscenza. Oggi, a conferma di quanto in essi ti esponevo con la chiarezza lineare della verità stessa, si erge il Santo Padre, Giovanni Paolo II, che ribadisce come qualsiasi dono di amore che parte da un'anima, diretto ad un suo simile, se libero da tutto ciò che è negativo può insinuarsi in esso, trae origine direttamente da Dio, amore purissimo, ed è quindi gradito a Dio stesso. Esso esclude qualsiasi forma di egoismo, di esaltazione del proprio io, di lucro, della stolta ambizione di perpetuare se stessi nella persona a cui si fa dono di una parte del proprio corpo e di tutto ciò che lo trasformerebbe in atto riprovevole al cospetto di Dio, amore perfettissimo. Ecco perché lo paragonavo all'amore della mamma, che più degli altri riflette l'amore di Dio Padre. Ho davanti a me i messaggi sui trapianti visti alla luce di una teologia che ne rivela l'essenza e l'origine divina. Ma lo Spirito Santo non resta inerte ed apre orizzonti sempre più vasti. Oggi si parla di clonazione, ricreare doppioni nel campo degli esseri viventi, come hanno fatto nel mondo vegetale con innesti arbitrari, come se Dio creatore avesse esaurito le capacità di creazione. I risultati? Vi nutrite di alimenti talmente contaminati che invece di portare al benessere non solo fisico, e qui tumori, AIDS e tantissime malattie, prima sconosciute o quasi, ma alla infelicità, alla disperazione, alla solitudine, alla perdita del bene ultimo, Dio e la sua visione, l'uomo, capolavoro unico ed irripetibile, colui che ha l'ardire di lanciare questa sfida a Dio, spera forse di clonare la sua stessa persona, di fare tanti esseri uguali a lui? Anche Lucifero ha usato tanto e l'inferno è pieno di esseri immondi. Dio ama la sua creatura e solo la sua misericordia gli impedisce di punirci subito. Alla sua potenza basta solo un attimo per distruggere tutto il mondo visibile, come solo un attimo gli è bastato per crearlo. Mamma, mamma mia, tanto amata, prega, prega sempre. Sì. Essere mamma vuol dire generare continuamente, o sì, anche le cellule che in un atto di amore mi hai ridato e che mi hanno consentito di rientrare in possesso della mia entità fisica, che mi permette quella attività di apostolato iniziata nel mio letto di dolore. Sabaudia, 2 settembre 2000, ore 18:30. Nicola, mamma, hai proprio ragione. Il vento dello Spirito soffia troppo impetuoso e tu chiamata a testimoniare le vittorie di colei che nel Figlio Gesù morto e risorto ne gestisce gli eventi, ti senti schiacciata da tanta potenza, mentre il cuore trema e non regge a tanta luce di gioia. Roma, 8 settembre 2000, ore 7 e 15, festa della Natività di Maria Santissima. Nicola, mamma, scrivi, il tuo Nicola conferma. Lo sapevo che il trionfo sulla non clonazione sarebbe stato tuo e la mia gioia è grande, mamma. Non siamo ancora ad un totale rifiuto da parte dei governanti accecati dall'orgoglio, ma essi sono come tizzoni affumicati, il cui acre odore denota come si stia consumando in loro il residuo di vera vita, quella che Dio Padre aveva loro donato al momento del loro ingresso nel tempo. Mamma, mamma bellissima. Riandando alla mia vita a cominciare dal momento in cui sono nata, come chiara mi appare la tua presenza in me. Non c'è avvenimento importante che non porti il tuo nome, un richiamo che mi addita alla tua presenza sotto un nome sempre nuovo e sempre antico. Vergine di Pompei, di Fatima, Lourdes, Medjugorje e Civitavecchia, per citare i più recenti. Ma tu, dolce mamma nostra, alla morte del tuo Gesù non ci hai più lasciati soli. Eri là. Quando lo sconforto prendeva corpo nel nostro spirito, quando l'inferno tutto si scagliava furioso per abbattere la nostra fragile fede, ci rialzavi nelle cadute, curavi le nostre ferite sanguinanti, mentre ci facevi vedere con anticipo il pericolo a cui eravamo esposti seguendo quella strada sbagliata. Mamma, mamma dolcissima, solo una mamma come sei tu, che ha vissuto la passione del tuo Gesù morto per noi e l'hai vissuta non da semplice protagonista, ma da vittima pura ed incontaminata, che col figlio tuo Gesù sei salita e morta con lui su di una croce per salvarci. Cieli nuovi e nuove terre, e così anche per me. E mentre questa notte oppressa da un dolore più grande, annaspavo, smarrita, mi hai liberata e tutto mi è apparso meravigliosamente bello. Ogni parola dei tuoi messaggi che si affollavano nei miei ricordi vividi e veri penetravano nel mio spirito facendoli vivere in me come mai prima. Grazie, mio Gesù. Grazie, madre mia, che mi ridai Nicola, che avevo lasciato nell'ombra nel momento stesso in cui moriva, ma solo dopo quell'atto di fede eroico che vi ha consentito di attuare quel canale perfetto che lo ha unito a me, sua madre. Vieni, Gesù. L'umanità del terzo millennio ti aspetta. Vieni presto. Roma, 9 settembre 2000, ore 7:30. Nicola, mamma, sono sempre accanto a te in ogni istante della tua vita, anche in questo momento in cui ti spingo a scrivere a Sua Eccellenza Monsignore Pecile, che resta sempre il nostro vescovo. Eccellenza Reverendissima, sono ancora sotto l'emozione della narrazione che il cronista ieri sera a lungo illustrava, le varie fasi dei risultati sullo studio della Sacra Sindone, come sono pervenuti all'uomo di oggi all'inizio del terzo millennio. Ho davanti a me il trittico. Gesù, vero uomo che passa dalla rigidità della morte attraverso due fasi successive alla totale resurrezione. Il mio pensiero corre veloce a lei che a Latina, un giorno oramai lontano, a me, ancora tanto assonnata, ripeteva commosso che quel trittico era la prova più grande sulla verità della Sacra Sindone. Ieri sera quella verità si è arricchita di nuove conferme. Nel 1968, apostolato mariano, 15.033 Casale Monferrato, imprimatur Marius de Bernardis, mi è stato inviato un piccolo opuscolo, Passio. Era la rivelazione privata di un carismatico a cui Gesù direttamente svelava le varie fasi della sua terribile passione, arricchita di tanti particolari che nessuno mai avrebbe sospettato. Sì, l'incaricato per la Verberatio doveva eseguire i 39 colpi che poi sono diventati più di 100, perché l'incaricato per la flagellazione era semi-ubriaco ed in ritardo era dipeso dal vino. La Sacra Sindone rivela che i colpi di flagello non sono stati 39, ma 120. Non continuo nella narrazione angosciosa ed angosciante, ma benefica, e penso che il conoscerla confermerebbe ulteriormente la lettura di quel corpo martoriato del nostro Gesù che si rivela a noi attraverso il lenzuolo. Se lei non riesce ad averlo, potrei portare in visione questo mio possesso. È importantissimo a mio avviso perché la verità tutta intera ci rende liberi. Conservo di lei un ricordo molto bello perché è Nicola che ci univa. Sento pure che non siamo all'epilogo di un progetto che partito da tanto lontano si dipana giorno dopo giorno con fasi alterne di vittorie e sconfitte pilotato dalla nostra invincibile condottiera che ce ne addita la via e che ci porta alla vittoria definitiva. Non mi dimentichi nell'offerta del santo sacrificio. Pina Reina. Sabaudia, 19 settembre 2000, ore 10:15. Nicola, mamma, scrivi pure. Le conferme che chiedevo alla madre tramite Visca non erano molto tranquillizzanti e l'ultimo messaggio di domenica scorsa aveva raggiunto una tale drammaticità da suscitare in me tanta sofferenza amorosa da implorare l'onnipotenza della Santissima Trinità con un ardore mai provato. Ieri, nel santo sacrificio della messa celebrata da Padre Raffaele, dopo la consacrazione del pane e del vino, una enorme luce ha invaso il mio cuore. La liberazione totale che da tanto tempo chiedevo si era realizzata in quello stesso momento. La mia felicità era al colmo perché quella stessa liberazione che io avevo chiesto per le persone più vicine a me, più care, legate da vincoli di sangue, come a macchia d'olio, si riversava su tutto il mondo visibile, sulla Chiesa, su ciascun uomo. Riuscivo ad abbracciare una dimensione più ampia della verità che fino allora mi era sfuggita e che solo ora trovava la conferma nel Cristo morto e risorto. Tutti i perché, che solo un minimo di interessi avrebbero dovuto sollecitare una risposta momentanea, li lasciavo cadere perché non mi interessavano. Lassismo, pigrizia mentale. Ho proprio d'aiuto della misericordia divina che mi liberava dal trabocchetto dell'eterno invidioso. I miracoli che con insistenza chiedevamo e continuiamo a chiedere, siamo certi che non siano stati esauditi o se è solo la nostra cecità, il nostro amore proprio ferito, il nostro io che non vuole morire, che ce ne impedisce la visuale? Per credere, cosa chiediamo? Che si spostino le montagne? Niente ci commuove. Neppure le folle immense che i nostri teleschermi ci propongono ogni giorno, mentre il grido blasfemo dei venduti ferisce l'amore infinito del Padre, che nella passione del Figlio aspetta gli ultimi tempi, perché ogni peccato, anche il più schifoso, sia dalla sua morte riscattato. La verità vi fa liberi, dolce verità, che apre i nostri occhi ancora così pieni di sonno, che neppure il significato letterale delle parole ce ne svela l'arcano, e continuiamo a chiederci cosa voglia dire leucemia galoppante? Il paragone dovrebbe essere illuminante. Puoi tu fermare un cavallo lanciato al galoppo? Ti investirebbe. Puoi tu guarire l'aneurisma il cui intervento ti espone alla cecità, al non uso degli arti, mentre la scienza medica per intervenire ti chiede per iscritto la tua adesione totale e solo la tua fede ottiene il miracolo strepitoso così ben documentato da certificati medici congiunti della struttura ospedaliera parigina Rothschild, unica specialista per tali interventi al cervello. Gli ospedali riuniti di Bergamo e quelli di Torino che ne hanno seguito il processo iniziale e risolutivo ne testimoniano l'intervento eclatante e non spiegabile a livello di scienza. C'è poi la testimonianza della interessata che ne rivela a livello di pura fede quanto da lei stessa recepito. La moglie di Stefano Bovienzo, Angelina, affetta da tumore alla pleura, ritenuta dai vari luminari non solo inguaribile, ma tutti concordi nel darle solo al massimo 15 giorni di vita e attraverso la fede e l'intervento di Nicola è vissuta altri 5 anni. Nel trigesimo del suo anniversario abbiamo assistito a cose grandi. Padre Raffaele che celebrava ne rivela la presenza già nella beatitudine e la figlia Titti e il genero piuttosto scettici, commossi, si accostano ai sacramenti, trasformando una giornata di lutto in una di gioia spirituale.